Siamo in collegamento con Sandra di Airaya Onlus. Ciao, bentornata sulle libere frequenze di Blackout. E
Buongiorno a tutti e a tutte.
allora, appunto, in questi giorni si parla molto anche all'interno del consesso istituzionale delle torture avvenute a Santa Maria Capua Vetere e ci sembra di osservare una lente dell'attenzione, spesso conformista, ipocrita, ma anche probabilmente funzionale a circoscrivere il fenomeno delle violenze in carcere, all'anomalia spettacolare di una singola occasione, mentre negli ultimi anni, anche in tua compagnia, abbiamo dovuto spesso parlare, cercando anche di descrivere le modalità dei pestaggi e delle torture, che avvengono con una frequenza non certo insignificante all'interno della geografia penitenziaria italiana e dalle quali, tra l'altro, sembra anche emergere un protocollo informale di somministrazione di terrore e di violenza che non è certo riducibile a un raptus da parte dell'agente spaventato o sotto pressione. Quindi ti chiederei appunto di cercare di ricordare alcuni degli ultimi casi, nelle carceri, escludendo tutti quelli nei CPR, nei centri di detenzione per migranti, che sono altrettanti quantomeno e forse anche più invisibili. Dici un po' che cosa pensi a riguardo anche di questa attenzione circoscritta.
Beh, insomma, l'attenzione circoscritta di questi giorni su Santa Maria Capua Vetere, chiaramente ha origine, insomma, anche dal fatto, che alcuni dei detenuti che hanno subito, pestaggi e torture, sono usciti e hanno avuto la forza di denunciare, direttamente, no? Perché sappiamo benissimo che una denuncia del relato, quindi per interposta persona, ha meno forza rispetto ad una denuncia fatta da chi l'ha subita direttamente. E quindi questo è il primo aspetto che non possiamo ancora registrare sugli altri istituti, in particolar modo Foggia, Milano, Viterbo, Melfi, questo per avere, diciamo, più o meno una mappatura di quelle che sono successe all'indomani delle rivolte nelle carceri. Mentre invece precedentemente ne abbiamo tantissime, no? Ne abbiamo tantissime che sono Milano, ma poi una di quelle più eclatanti è quella di San Gimignano, dove ci sono attualmente 15 agenti che si stanno aspettando solamente il rinvio a giudizio. La prima udienza preliminare sarebbe dovuta essere ad aprile, che poi per via del lockdown invece si è celebrata il 10 settembre, se non sbaglio. Ora il 15 ottobre ci sarà l'ulteriore udienza preliminare, perché nella prima si sono acquisiti un po' le procedure formali, insomma, che si fanno ad un'udienza, e il 15 ottobre invece ci sarà l'udienza in cui si stabilirà se questi 15 agenti verranno rinviati a giudizio o meno. Certamente a leggere il fascicolo ce ne sono tanti e tanti di elementi, dalla crudeltà, dalla crudeltà proprio con cui è stato eseguito il pestaggio del detenuto maghrebino, che doveva essere solo ed esclusivamente trasferito da una cella all'altra, dal reparto di isolamento, ed è stato massacrato. Insomma, quello che si legge all'interno delle intercettazioni è veramente aberrante, no? Se poi si pensa che lo vanno a fare persone che dovrebbero rappresentare lo Stato e che dovrebbero avere in custodia le persone, i detenuti, questo è ancora più grave. Gli atteggiamenti chiari, espliciti, dei 15 detenuti, dei 15 agenti rinviati a giudizio su San Gimignano, non solo si scagliano contro i detenuti, per quanto anche sul personale sanitario che ha raccolto, diciamo, le prime testimonianze da parte dei detenuti, no? Una componente anche di sessismo, perché si trattava di dottoresse femmine, per cui gli improperi che sono stati rivolti anche al personale medico sono veramente impressionanti. Questo io parlo di San Gimignano perché è quella che conosco meglio come situazione, essendoci costituiti anche parte civile, oltre ad essere insomma stati noi ad allestare il garante territoriale, che poi hanno fatto tutte quante le verifiche. Ecco, lì non è calato il silenzio e quindi è andato avanti anche il lavoro della procura. Laddove invece cade il silenzio è molto più difficile. Ecco, su Santa Maria Capua Vetere i riflettori mediatici e il gran lavoro, devo dire, del garante regionale Giambriello e anche del garante nazionale, che hanno incontrato anche i magistrati che stanno operando, insomma, ha permesso di procedere insomma agli accertamenti di quello che è avvenuto all'interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Non sta succedendo analogamente invece per quanto riguarda Milano finora e Foggia, che sono altri due casi in cui le narrazioni dei detenuti e i familiari sono state veramente un qualcosa di terrificante. Insomma, si parla di detenuti massacrati alle 3 del mattino del 12-13 febbraio, marzo, quindi a distanza di giorni rispetto alle rivolte, picchiati indistintamente sia che avevano partecipato sia che non avevano partecipato diciamo ai momenti di protesta, e si parla anche di alcuni legati mani e piedi, trasferiti in mutande così nel cuore della notte, insomma. Per cui sì, l'attenzione da parte dei parlamentari in questo momento è importante, di chi ci sta spendendo, anche se sono sempre troppo pochi, no? E poi il contraltare mediatico è quello di un Salvini che invece va a portare solidarietà ai torturatori di San Gimignano, così come quelli di Santa Maria Capua Vetere. Insomma, è un registro diciamo frequente quello di difendere gli uomini e le donne in divisa piuttosto che i delinquenti.
Sì, tra l'altro
certamente non giova.
Certo, ma tra l'altro aggiungerei anche appunto i casi di Torino, di Ivrea,
Ivrea, esatto. Alessandria,
c'è la Zero a Napoli, Asti, Napoli, Viterbo, certo. Via dicendo. Ma appunto, come sottolineavi anche tu, al di là del fatto che, nonostante l'attenzione di alcuni media e di alcune espressioni della politica rappresentativa, si cerchi di quantomeno osservare questo fenomeno con una lente di ingrandimento, quello che si evita secondo me è di fare di unire i puntini, nel senso che nel momento in cui in tutti questi casi che abbiamo elencato, e di sicuro anche tutti quelli di cui ci siamo dimenticati o che non sono emersi in questa, superando questa soglia di visibilità, diciamo, è evidente che ci siano appunto da un lato dei modus operandi condivisi, per cui si dovrebbe ribaltare, rimettere in discussione proprio la somministrazione di terrore all'interno dell'apparato detentivo italiano. Ma un'altra osservazione che è emersa proprio dal tuo racconto adesso è come in tutti questi casi nessuno degli episodi di violenza, possiamo anche definirla tortura al di là delle limitazioni giuridiche a cui questo termine viene ultimamente sottoposto, nessuno di questi episodi si è verificato in una situazione calda, se mi passi il termine, nel senso i fatti non sono avvenuti durante una protesta o durante una rivolta, sono rappresaglie,
della vendetta.
Esatto, rappresaglie a freddo. Oltretutto con la partecipazione di tanti secondini, spesso e volentieri provenienti da altre carceri, quindi chiamati apposta per l'occasione, per sfogarsi e trovare il modo di dare appunto sfogo a quanto subito evidentemente nelle settimane precedenti.
Cioè, nel senso, non si tratta di scontri, si tratta di un utilizzo scientifico militare dell'infliggere sofferenza.
Sì, no, da quelli che sono i racconti che abbiamo si può parlare tranquillamente di una, come dire, è un disegno preordinato, no? Quello di infliggere tortura ai detenuti più ribelli, diciamo così, o che comunque non si adeguano al disciplinamento oppure mettono in discussione qualsiasi struttura che vedono e vivono sulla propria pelle all'interno delle carceri. Ma poi a livello istituzionale, al di là dell'assenza di un coro di parlamentari rispetto alla questione delle torture, cioè il silenzio che pesa sui 14 morti. Ecco, nella narrazione ufficiale in questi mesi, che ancora continua peraltro, no? Si sta prediligendo la narrazione che le rivolte siano state organizzate dalla criminalità organizzata per far uscire qualche pezzo grosso che stava in 41 in alta sicurezza. Insomma, è una narrazione alquanto fantasiosa e strumentale, che però di fatto ha permesso di silenziare qualsiasi voce si levasse rispetto, cioè qualsiasi voce di indignazione rispetto alla questione dei morti e dei torturati. Ecco, perché lì stiamo parlando della mafia. La mafia è un'emergenza che mette il cappello e il tappo a qualsiasi altro tipo di problematica, no? Perché ricordiamoci come si è affacciato, in che situazione si è affacciato l'emergenza Covid all'interno delle carceri, no? Agli inizi di gennaio c'era stata la relazione del CPT, quindi del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, che aveva fatto una fotografia delle carceri dove avevano visitato, che era drammatica. I numeri, proprio le percentuali di sovraffollamento andavano da un minimo di 110-115% a punte massime di 195-196%, quindi significa il doppio. Quindi significa che se in un carcere ci sono 400 posti, ci sono 800 persone effettive detenute, ma parliamo anche di numeri più alti ancora di questo. E non è un caso se andiamo a vedere anche il rapporto tra gli istituti dove si sono verificate le rivolte e i dati percentuali del sovraffollamento. I dati coincidono, quindi è chiaro, ed è nelle sezioni delle carceri giudiziarie dove sono scoppiate le rivolte, non nelle alte sicurezze, perché intanto con una situazione del genere ci state pure dicendo un'altra cosa, no? Che il divieto di comunicazione tra un circuito penitenziario e l'altro, la differenziazione carceraria è nata per questo, no? Per evitare un livello di comunicazione tra i detenuti comuni e i detenuti di alta sicurezza. Ora, se voi dite che dal 41 bis hanno dato l'ordine ai detenuti comuni di far iniziare le rivolte, state dicendo pure che questo 41 bis non funziona, e se non funziona non lo fate funzionare voi, no? Questo come ragionamento logico, diciamo, mettendosi per un attimo dall'altra parte di chi giustifica determinati regimi, no? Insomma, le giustificazioni che ci sono alla base della differenziazione carceraria. Quindi ci state dicendo che non funziona.
Sì, al di là di questo penso sia anche importante segnalare un altro aspetto, il fatto che molte delle proteste che avvengono in carcere con gradienti diversi di intensità e distruzione da parte delle persone detenute, molto spesso avvengono come moti di autodifesa, molto spesso avvengono per sostenere un compagno di detenzione che non viene curato, che non viene visitato.
Sì, assolutamente. Assolutamente.
E questa è un'altra componente.
Il caso di Voghera,
esatto, che viene sempre
di Voghera, perché
censurate.
C'era il detenuto da 3-4 giorni abbandonato a se stesso all'interno della cella insieme ad altri 3 detenuti, non avevano nessun dispositivo di sicurezza, di protezione individuale ancora dato, le immagini e le notizie che arrivavano dalla televisione erano quello di mantenere il distanziamento, di indossare guanti, mascherine, igienificanti e quant'altro. Ci cominciavano a contare i morti e la persona con 40 di febbre abbandonata a se stessa per 3 giorni che nessuno l'ha voluta visitare. Guarda caso questa persona poi aveva contratto il Covid, guarda caso questa persona che Antonio Ribecco poi è morto a distanza di 15 giorni nell'ospedale San Carlo di Milano, e è stato portato in ospedale dopo che i detenuti hanno alzato la voce, hanno fatto una battitura, dopodiché quello che chiedevano era di avere la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale, di poter fare le telefonate e tranquillizzare a casa, perché comunque le situazioni di angoscia anche per il detenuto, una delle prime preoccupazioni è essere tranquilli sullo stato di salute e di tranquillità dei propri familiari, no? Oltre che avere dispositivi per se stessi. Da questo ne è scaturita l'ennesimo passaggio. E lì per esempio è andata anche alle Iene, sono state mandate, non so se l'avete seguita, le Iene hanno pubblicato gli audio di queste telefonate avvenute tra alcuni detenuti e i familiari. Ecco, molte cose che diciamo non possono essere ignorate se non bellamente, se non spostando l'attenzione su un altro problema. Quindi a questo punto, rimettendo in campo nuovamente l'emergenza mafia e criminalità, quello che stava succedendo nelle carceri è passato in secondo piano.
Sì, ricordiamo tra l'altro che all'inizio delle proteste, delle rivolte in carcere, la regia occulta doveva essere quella degli anarchici, poi modificata.
Perdonami, la regia occulta, si è parlato immediatamente di una regia criminale in accordo con gli anarchici, quindi c'è questo sodalizio anarco-mafioso che si è profilato ora, quindi è perfetto, insomma, è sempre, sono due elementi di allarme sociale che vengono messi insieme, e quindi il risultato è stato quello comunque di spostare l'attenzione tra quello che è avvenuto e quello che si voleva far credere, insomma, quello che era anche più comodo, perché altrimenti le responsabilità delle omissioni da parte anche del Ministero sono veramente tante, no? E comunque continuano a non riferire. Già nel mese di aprile o maggio, i primi di maggio, è stata presentata un'interrogazione parlamentare su Santa Maria Capua Vetere e su Foggia dalla senatrice Paola Nugnes, non ne ha tenuto conto nessuno, non c'è ancora oggi nessuna risposta rispetto a quella interrogazione, e né tantomeno il ministro ha mai riferito in merito ai 14 morti, cioè solamente questa narrazione ufficiale di
un'epidemia di overdose, sostanzialmente.
Sì, questa epidemia di overdose che si è verificata, che è una ricostruzione abbastanza. Ora finalmente c'è qualcuno che sta levando la voce ed è sui familiari, diciamo, e gli amici di Salvatore Cuomo Piscitelli, che stanno chiedendo a gran voce la verità su quello che è successo, ma non tutti la chiederanno, non tutti la chiederanno, perché la prevalenza di quei detenuti erano tutti quanti migranti, quindi con familiari che abitano nell'est Europa piuttosto che in Nord Africa, e non hanno la forza per chiedere conto e ragione di queste morti.
Sì, ricordando tra l'altro anche la monolitica inaccessibilità dei processi di rivalsa da parte dei familiari, l'abbiamo spesso visto e raccontato di quanto sia complesso e di quanto sia in qualche modo anche parametrabile alle vulnerabilità delle famiglie, che poi è anche alle risorse economiche, esatto. Certo.
Ecco. Sì, sì, poi c'è l'elemento della ricattabilità, per esempio, dei detenuti che ancora stanno in carcere, certo. Di quei detenuti che hanno subito le torture ma che stanno ancora in carcere, quindi magari non stanno neanche denunciando ancora, perché hanno paura di quello che potrebbe succedergli ancora, no? E voglio dire, i Cucchi, diciamo, non sono solamente Stefano Cucchi, ma ne abbiamo visti tanti e tanti in questi anni, no? Partendo, che so, da Londi fino a finire ai, certo, 14 di Modena.
Ecco. Senti Sandra, noi ti ringraziamo, ci interessava appunto stabilire con te, e mi sembra ci siamo riusciti insieme, ecco, a stabilire quanto non sia certo un'eccezionalità Santa Maria Capua Vetere, ma quanto uno...
Certo, non è un'eccezionalità, insomma, non è un'eccezionalità Santa Maria Capua Vetere, e spero che potremmo narrare un'altra storia anche rispetto a quella che viene raccontata ufficialmente su San Gimignano. Il problema principale, cioè un problema di informazione libera in Italia, e questo non possiamo nasconderlo. Informazione libera che al momento, per quanto riguarda le questioni carcerarie, mi riferisco ovviamente alla carta stampata, non ai blog, diciamo, più di movimento o alle trasmissioni radio, insomma, come la vostra, no? Mi riferisco alla carta stampata, che è quella che arriva in qualche modo alla pancia del paese, e mi riferisco alle trasmissioni televisive, che sono quelle che arrivano alla pancia del paese, no? Per esempio, Non è l'arena di Giletti, che ha restituito quel quadro e quell'allarme rispetto a tutta quanta quella situazione, andando a creare ulteriore allarme, ma mentivano sapendo di mentire.
Sì, e poi c'è
mentivano sapendo di mentire, e non c'è la capacità da parte nostra di riuscire ad arrivare a creare, insomma, questa coscienza sociale che si va a formare comunque dati obiettivi. Cioè, io finora le uniche due testate che riportano i fatti, non le ricostruzioni di comodo, non le suggestioni e non quello che, diciamo, e spinge il vento, che spinge in questo momento da un punto di vista politico, sono Il Dubbio e Il Riformista. Ecco, sono le uniche due testate di carta stampata obiettive. Tutte le altre vanno a ruota del Fatto Quotidiano.
Anche sì, sì, si adeguano a un conformismo o quantomeno a una omogenizzazione di questi fenomeni che li renda digeribili, circoscritti, nel caso spettacolarizzabili, quando serve a vendere delle copie, a fare un po' di audience.
Ma è successo molto di più, bisogna farci molta attenzione, perché è successo molto di più, perché di fatto ci sono messi, sono stati commissariati tutti gli organi di garanzia relativi all'istituzione penitenziaria, sono stati commissariati la magistratura di sorveglianza, sono stati commissariati in qualche modo anche i garanti dei detenuti, da quello nazionale a finire a quelli cittadini. Sono stati in questo momento si sta rimettendo in discussione anche la Gozzini, si sta mettendo in discussione tutto quanto quell'impianto ispirato comunque alla garanzia di un'esecuzione penale corretta, in base ai canoni costituzionali. Cioè, da qui a breve, secondo me, vedremo articolo 27 e seguenti sparire. dalla nostra Costituzione. Quindi l'operazione che si sta facendo è questa, ma se ci pensiamo anche gli avvocati vengono messi in discussione, ecco, cioè gli avvocati sono considerati da questi organi di informazione e da certa
magistratura,
chiamiamola antimafia, quasi collusi con gli assistiti. Quindi questo è il quadro nel quale ci troviamo, insomma. Quindi bisogna fare veramente molta attenzione, perché non è un qualcosa che riguarda solo ed esclusivamente i detenuti in quanto tali.
Certo, guarda, noi ci dobbiamo salutare anche perché la prossima diretta andrà proprio a coprire anche quanto la nuova riforma delle intercettazioni in qualche modo stabilisca un'ulteriore asimmetria tra accusa e difesa. Ti ringraziamo per il tuo contributo, torneremo immagino a sentirci presto. Ciao Sandra, grazie ancora.
Grazie a voi, ciao, a presto.
Grazie. Ciao, ciao. Sì, ci teniamo come sempre a stabilire quanto da questa prospettiva non ci interessi troppo un carcere democratico, ma una critica radicale all'istituzione carceraria, alla sua nocività, alla sua inutilità e alla sua natura di programma sociale funzionale alla un'ulteriore marginalizzazione di quei pezzi di popolazione che vengono frequentemente inghiottiti da questa istituzione.